Vi ricordo sempre che avevo chiesto a chi frequenta di mandare una mail, un po' di persone l'hanno fatto, ma sicuramente non tutti, dicendo io frequento, che all'inizio avevo proposto la possibilità di fare delle esercitazioni di scrittura, quindi io lo ripeto, se qualcuno vuole chiarimenti ne riparliamo. E per concludere il discorso di contestualizzazione gramsciana della Crean, solo una notazione sulla forma con cui si presentano le note dei quaderni del carcere, che sono appunto frammentarie, notazioni sparse così. E allora la Crean dice: certo, la spiegazione più corrente che si dà è data dalle condizioni materiali in cui questi appunti vengono presi, cioè un'attività in qualche modo non organizzata, nel senso che non è uno studioso che accede a biblioteche, può farsi un piano di lavoro sul quale da portare avanti sistematicamente con tutte le fonti a disposizione, eccetera. Però diciamo è vero che da un lato Gramsci opera in modo molto sistematico e segue dei suoi fili, che come abbiamo accennato varie volte e continueremo a vedere, lui segue nel tempo, ripropone variamente programmi aggiornati di lavoro con temi che ricorrono, si articolano in modo vario, ma insomma con un progetto quindi riconoscibile. E lei in realtà pensa che questa forma frammentaria sia anche un po' voluta, nel senso che corrisponde a, da un lato, diciamo, in questo senso legge anche quelle annotazioni che gli avevo detto quando Gramsci dice e scrive più volte, non nelle lettere ma proprio sui quaderni: queste sono note provvisorie prese a penna corrente, può darsi che quello che scrivo in realtà, una volta controllate le fonti, sia vero proprio il contrario, eccetera. Lo ripete più volte e io dico: questa è una cosa che non ha molto senso che un autore scriva a se stesso, è come se lui comunque pensasse a un pubblico X che avrebbe potuto leggerlo prima o poi, e oltretutto in realtà, al di là del fatto che lui non poteva sapere come sarebbe andata a finire la cosa, ma lui sapeva che fuori del carcere si sapeva che stava lavorando, perché non solo lo scriveva continuamente alla cognata con cui era in corrispondenza costante, ma il suo amico Piero Sraffa, l'economista che viveva a Londra e che faceva da tramite di fatto con i dirigenti espatriati del PC, Tania, ricordate, copiava le lettere di Gramsci e le mandava a Sraffa. Sraffa, almeno una parte di queste, le trasmetteva a Togliatti laddove costui si trovava in giro per l'Europa. Erano anni difficili, stava anche in Spagna per la guerra di Spagna, eccetera. Quindi Gramsci sapeva e c'era un dialogo mediato dalla cognata con l'esterno verso Sraffa, quindi sapeva che altri sapevano e che ci tenevano, perché Sraffa si adoperava attraverso Tania a sollecitarlo su varie questioni, eccetera. Però insomma, che poi queste cose effettivamente non andassero disperse, venissero raccolte, addirittura pubblicate, non se lo poteva immaginare. Secondo Crean, il suo modo di scrivere tutte queste note frammentate e anche queste annotazioni a margine che fa sono un po' delle autorassicurazioni per chetare, insomma, la sua ansia filologica, il suo rigore, il suo avere davanti un modello di lavoro scientifico che lui conosceva perfettamente, anche se non lo aveva mai praticato, dagli anni dell'università, dall'apprendistato linguistico con Matteo Bartoli, eccetera, lui aveva presentissimo cosa deve fare un vero intellettuale per scrivere delle vere opere, la forma che debbono avere, la base documentaria su cui si debbono basare, eccetera, ed era un po' tormentato dall'idea che è anche una forma di autoconsiderazione, cioè lui sapeva di essere una persona, diciamo, di un notevole livello, e abbassarsi a fare delle cosucce non era da lui. Allora, secondo Crean, questo modo di questa frammentazione e questo ripetere continuamente sono provvisorie, sono cose provvisorie, eccetera, eccetera, anche un modo di autorassicurazione, di riuscire a tenere sotto controllo il proprio materiale. Lui lavorava contemporaneamente a tanti quaderni diversi e chiedeva esplicitamente che gli si dessero a Tania quaderni piccoli, non voleva quaderni grossi in cui per definizione tutto fosse miscellaneo, confuso e disorganizzato. Quindi, diciamo, questo modo di come creare tante piccole rubriche, e negli anni in cui le forze saranno sempre meno avrà sempre meno forze, l'ottimismo della volontà sempre motivo, minor motivo di espandersi e di affermarsi, lui lavora sul già fatto, rifacendo quaderni, quelli che lui chiamava quaderni speciali, cioè radunando le note già scritte e accorpandole secondo temi e argomenti, poi serviranno anche da guida per le edizioni antologiche dell'immediato dopoguerra. Quindi diciamo che questa forma frammentata, secondo Crean, potrebbe essere, oltre che dettata dalle condizioni pratiche in cui si trovava a lavorare, anche proprio da uno stile, cioè essere uno stile voluto da lui per non dare l'impressione di star scrivendo il grande saggio sugli intellettuali, dar l'impressione di potersi illudere di scrivere un grande saggio sugli intellettuali e l'organizzazione della cultura, per esempio, nelle condizioni in cui si trovava. Note brevi, abbreviate, corte, rimodulabili, ricopiabili, riassemblabili, eccetera, erano un modo che probabilmente gli sembrava anche più adeguato al livello dell'elaborazione a cui poteva arrivare. Con anche una motivazione su una citazione che adesso è l'ultima che voglio leggere, relativa al carattere dialogico, lo chiama Gramsci, del suo modo stesso di procedere. Lo dice in realtà in una lettera in cui è uno dei tanti momenti in cui si interrompono le comunicazioni con la moglie Giulia a Mosca, e la cognata gli dice: scrivi a Giulia, e lui dice: no, voglio che mi scrivi prima Giulia, aspetto che mi scriva. Insomma, fatto dei ragionamenti al riguardo, ma le motiva anche dicendo: sarà perché tutta la mia formazione, cioè voglio che io rispondo, cioè mi si sollecita e io rispondo, dice Gramsci, questo è un po' il mio stile. Sarà perché tutta la mia formazione intellettuale è stata di ordine polemico. Anche il pensare disinteressatamente, tra virgolette, mi è difficile, cioè lo studio per lo studio. Solo qualche volta, ma di rado, mi capita di dimenticarmi in un determinato ordine di riflessioni e di ritrovare, per dir così, nelle cose in sé l'interesse per dedicarmi alla loro analisi. Ordinariamente mi è necessario pormi da un punto di vista dialogico o dialettico, altrimenti non sento nessuno stimolo intellettuale. Come ti ho detto una volta, non mi piace tirar sassi nel buio, voglio sentire un interlocutore o un avversario in concreto. E questo da un lato un po' mitica anche quella annotazione sempre citata del voler fare qualcosa für ewig, per sempre, cioè in realtà il suo modo di scrivere queste note spesso prendono l'avvio da qualcosa che qualcuno ha detto e lui risponde, e rispondendo per da solo, naturalmente l'interlocutore non lo leggerà mai, è un dialogo per esempio continuo con Croce, ma commenta cose di Croce e poi sviluppa il suo modo di fare, le sue argomentazioni, questo è un po' il suo modo di fare. E Lacrean dice anche questo è un po' il suo modo aperto di procedere, e quindi questa forma frammentata corrisponde anche ad alcuni tratti importanti del suo stile e del suo pensiero, non solo dettata da motivi strettamente pratici. E qui, leggendo appunto questa osservazione della Crean, mi tornavano in mente due autori che già avevo associato così estrinsecamente, ma insomma, a Gramsci, come Wittgenstein e Benjamin, quando avevo detto che in fondo cose che sono state molto importanti per la storia della cultura, opere, non erano state date alle stampe dai loro autori, ma erano frutto di pubblicazioni postume tirate fuori da note, manoscritti, osservazioni messe insieme da altri, Wittgenstein, Benjamin, Saussure, eccetera. Ecco, per esempio, Wittgenstein e Benjamin, Ludwig Wittgenstein e Walter Benjamin, scelgono deliberatamente una scrittura aforismatica, cioè gli aforismi sono brevi, di solito, pensieri che l'autore esprime con certo, diciamo, densità. Wittgenstein, l'unica opera che ha pubblicato era il Trattatus Logico-Filosofico. Tutte le altre opere che sono state pubblicate in seguito, e che appunto hanno dato luogo a grandissime discussioni, sono state molto influenti, eccetera, sono state pubblicate a partire da sue note, non pronte per la pubblicazione, ma stese, un po' come Crean dice che in realtà Gramsci faceva perché voleva far così, in questa forma di brevissimi paragrafi, a volte sì, lunghi una o due pagine, ma alle volte proprio poche frasi, che continuamente tornano e ritornano e ritornano sugli stessi argomenti, prendendoli da punti di vista sempre un pochino diversi, un effetto un po' di caleidoscopio o di prisma, che se uno lo gira fa figure sempre con gli stessi colori, ma che si combinano sempre in modi un pochino diversi. Quando uno legge la prima volta, come mi capitò di fare per l'esame di filosofia del linguaggio appena arrivato qua a Tullio De Mauro nel 74, fu un impazzimento notevole, perché veramente non si capiva, come si dice, dei quaderni, difficile riassumere i quaderni del carcere di Gramsci. Riassumere Wittgenstein sembrava impossibile, dice, all'esame che gli racconto, come si fa, come si capisce, qual è il filo che sta seguendo, eccetera. C'erano degli utilissimi libretti che aiutavano intelligentemente a ricostruire le cose, e poi pian pianino, insomma, crescendo e leggendo altre cose si capisce, ed è diventa anche un modo estremamente stimolante. Cioè, se uno non ha appunto l'ansia da prestazione, che gli racconto al professore di un libro scritto così, e lo leggi perché lo leggi, perché ti serve a te per studiare, lo vuoi studiare per conto tuo, diventa anche un modo molto stimolante. Uno si ferma magari mezz'ora a ragionare su quello che ti ha detto in quattro righe, e poi 10 pagine dopo scopri che quello che tu hai ragionato dialogando nel tuo pensiero con quelle quattro righe, lui te lo dice 10 pagine dopo. Dici, toh, era vero, avevo capito quello che voleva dire. È una scelta che anche può essere fatta, e anche Benjamin è uno che lavora così. Le 9 tesi di filosofia della storia che ho citato per la faccenda dell'angelo sono questo, cioè ho letto la 9ª, quella è la tesi numero 9 di filosofia della storia di Walter Benjamin, la sua grande opera sui passaggi di Parigi, che era una storia del, praticamente una specie di grande saggio di antropologia urbana sulla Parigi che si faceva capitale europea nell'Ottocento. È scritto tutto per annotazioni, osservazioni sparpagliate, certo quello era materiale preparatorio, però era lo stile di Benjamin. Dunque, in effetti c'è anche una scelta stilistica che non è di norma quella della saggistica politica, quindi se Gramsci avesse potuto pubblicare per conto suo, certamente non avrebbe pubblicato così. Però, diciamo, non è irrilevante che nella storia della cultura questo modo di esprimersi possa anche essere una scelta stilistica deliberata e anche molto, molto comunicativa. L'altro pezzo, diciamo, di contestualizzazione che Crean fa è cultura in antropologia. Mi ha detto Gramsci e cultura, allora di Gramsci vi dico qualcosa della nozione di cultura in antropologia. Crean ci dice immediatamente, e lo ripete tante volte, non ho nessuna intenzione di fare una storia della nozione di cultura nel pensiero antropologico, assolutamente. Quello che vuole fare, perché poi vuole comparare queste osservazioni con cose che possono, secondo lei, venire fuori utilmente da una lettura attenta di Gramsci, è individuare alcuni passaggi, alcuni aspetti, alcuni temi che nella letteratura antropologica sulla nozione di cultura sono ricorrenti, che risalgono alla storia, proprio all'inizio di quando si compone e si forma una letteratura antropologica specializzata, e diciamo la nozione di cultura ne è all'origine, alla base, e continua a essere una cosa sulla quale si ragiona e si lavora sempre, diciamo. Ma dice, ci sono alcuni elementi che vengono fuori presto e che nel corso degli anni, con tutti i rivolgimenti, i ripensamenti, le svolte che vengono fatte nelle tutte le varie correnti del pensiero antropologico, mostrano una insospettabile persistenza, per cui possiamo trovarne tracce a livello anche solo di presupposto, a livello di qualcosa di cui non si può fare a meno, a cui non si vuole rinunciare anche se si tenta di ricombinarla in tutte le maniere, fino agli ultimi e più, diciamo, sofisticati critici del discorso antropologico. Quindi tecnica in questo capitolo di contestualizzazione sul côté antropologico, dopo averla fatta sul côté gramsciano, è un po' questa, cioè di dirci questi tre elementi che lei vede e che dice io non li considero in sé per sé negativamente. Semmai la cosa più negativa che vede è che continuano a sopravvivere senza che ci se ne accorga e che uno se li porta dietro come una specie di tradizione inconsapevole, entrano a far parte del senso comune antropologico e come tale non ne puoi più fare a meno. A proposito di senso comune, ci torneremo tante volte parlando di Gramsci, ma c'è una delle raccolte wittgensteiniane molto stimolanti e molto brillanti intellettualmente, si chiama esattamente il senso comune, non mi ricordo, comunque c'è la parola senso comune nel titolo, ed è una raccolta di, appunto, di brevissimi pensieri, espressioni eccetera di Wittgenstein, tutto sul tema del senso comune, la tesi di fondo essendo quella che tutto nel pensiero umano, nella storia della cultura umana, è storico, cioè è mobile, è costruito, nulla è immutabile e viene da sempre e arriverà a sempre. Però c'è una differenza di statuto, di resistenza, di espressioni, cognizioni, saperi, convinzioni, credenze, per cui certe sono più mobili di altre, quelle meno mobili sono il senso comune. La metafora che lui usa è quella del fiume e dell'alveo. L'acqua scorre nell'alveo del fiume e scorre molto velocemente, noi la vediamo, è la cosa che percepiamo, il movimento dell'acqua, ma anche l'alveo del fiume si muove. Anche l'alveo del fiume è una cosa che si modella nel corso del tempo e non è uguale 100 anni prima e 100 anni dopo, 1000 anni prima e 1000 anni dopo. Anche l'alveo del fiume è mobile, ma è molto, molto meno mobile della corrente che contiene e ha effettivamente la funzione di contenere la corrente. Ciò che si deposita e fa alveo allo scorrere del discorso umano è il senso comune, e ciò che ci scorre dentro è mobile, si trasforma, eccetera, è quello che non è senso comune. Crean dice: certe cose sono andate a depositarsi nel senso comune antropologico, nella fattispecie sulla nozione di cultura, e le tre argomenti su cui poi torna, insomma, in tutto questo capitolo da vari punti di vista sono l'idea che le culture siano sistemi, cioè il carattere sistemico di una cultura, per cui gli elementi hanno a che fare l'uno con l'altro, con contraddizioni, con lacerazioni, come si vuole, ma è pertinente, fondante della nozione stessa di cultura il suo carattere sistemico, cioè presentarsi come un qualche cosa che fa sistema, le cui parti stanno in un rapporto sistemico. Il secondo elemento è che le culture vengono percepite, presentate, descritte, presupposte come entità distinte e delimitate. C'è una cultura, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra. In qualche modo le possiamo distinguere e hanno relazioni fra loro come entità distinte e delimitate. E il terzo elemento è che la coppia oppositiva tradizione-modernità è ciò che connota il modo di affrontare il discorso culture da parte dell'antropologia. Cioè l'antropologia, senza la nozione di tradizione da applicare ai selvaggi, ai sud, ai subalterni, non riesce a fare. Sistemi, entità distinte e delimitate, tradizione, questi tre elementi, tradizione opposta a modernità, questi tre elementi, secondo Crean, sono cose che in qualche modo ritornano sempre fuori nel discorso antropologico. Il suo modo di procedere è quello di farci vedere come, almeno sullo sfondo, almeno come presupposto, almeno come obiettivo polemico, ma mai effettivamente battuto, ricompaiono anche, appunto, nei discorsi più sofisticati, più attuali, più critici rispetto alla tradizione del discorso antropologico. La quale tradizione, convenzionalmente, come sapete, viene fatta risalire alla nozione di cultura di Taylor, che lui formulò nel 1871 e che Crean riporta per esteso. Cultura o civiltà, presa nel suo ampio senso etnografico, è quel tutto complesso che include conoscenza, fede, arte, morale, legge, consuetudine e qualsivoglia altra facoltà o abitudine acquisite dall'uomo in quanto membro di una società. Cultura o civiltà? Tutto complesso, acquisite in quanto membro di una società. Come fa a notare nel suo manuale Fabietti, commentando questa cosa, se ne traggono alcune conclusioni da questa definizione apparentemente, così noi potremmo dire, di buon senso oggi, e che Clifford Geertz giudica addirittura confusa, insomma, ma se la consideriamo, appunto, prima conclusione è che non esistono popoli senza cultura, cioè tutti hanno una cultura. La cultura è un insieme complesso, la cultura è acquisita, cioè non è trasmessa per via biologica. La cultura è un fatto sociale e in generale possiamo aggiungere questa visione della cultura non si distingue per opposizione a una incultura, a una ignoranza, si contrappone a natura. In questo senso è effettivamente, oltre che convenzionalmente, fondativa del discorso antropologico moderno, cambiatissimo ovviamente rispetto ai tempi di Taylor. Ma questi quattro evidenziazioni, più la considerazione di carattere generale, disegnano l'impresa antropologica. Non esistono popoli senza cultura, vuol dire che tutti gli uomini sono uomini, cioè non ci sono subumani. Esiste lo schiavismo, ma quelli sono uomini. La teoria razzista distingue le umanità per gradi di umanità e può fondare i campi di concentramento o qualsiasi altra cosa, appunto lo schiavismo o altro. Non esiste essere umano che sia privo di cultura, e quindi tutti gli esseri umani sono umani. È un insieme complesso, cioè è una forma di nobilitazione di qualsiasi cosa che posso individuare come cultura, cioè qualunque cosa, qualunque individuo nella sua più evidente selvaggezza e primitività agli occhi di me, scienziato vittoriano, ben vestito e con la barba lunga nel 1871, è un qualcosa complesso nel senso nobile del termine, poi vediamo le critiche di Crean, ma sofisticato, articolato, è acquisito, cioè non viene dal fatto di essere figlio di, nipote di, pronipote di, eccetera, per cui è mobile, è storico, può cambiare e cambia effettivamente col passare del tempo. Cultura e storia, non cultura e razze, appunto, ancora una volta. E la cultura è fatto sociale, cioè la dimensione di ogni uomo è per definizione in relazione ad altri esseri umani. Questo era anche quello che, per esempio, Lévi-Strauss diceva quando diceva che il tabù dell'incesto fonda il passaggio dalla natura alla cultura. È un universale culturale, perché tutte i gruppi umani hanno la proibizione dell'incesto, almeno come regola, poi si può praticare, ma è un'altra storia. E in quanto universale è una cosa che sta sul lato natura. Se ce l'hanno tutti, è come dire, tutti abbiamo un cervello, tutti abbiamo un'età biologica, tutti abbiamo un funzionamento che fa parte, noi siamo natura, siamo corpo, poi si può ritenere per credenze varie che siamo anche altro, ma si può non ritenerlo, e in ogni caso di sicuro siamo corpo e mente e cervello sono due funzioni, cioè la mente è una funzione di un organo che funziona in modo complicatissimo, ma come il cuore, il rene, eccetera. Però non siamo solo natura, e se l'universale ci mette sul lato natura, il contenuto dell'universale ci mette sul lato cultura. Che cos'è la proibizione dell'incesto? È l'obbligo dello scambio. Se non posso fare tutto all'interno del gruppo sociale, devo prendere mogli fuori e devo dare donne fuori da sposare. Tutti i gruppi debbono incrociarsi fra di loro, per definizione, debbono intrattenere relazioni fra di loro, per definizione, è società. Cioè non c'è nessun micro organismo sociale che sia autosufficiente. Tutte le società sono tali perché sono inserite in una rete di scambi, diciamo, necessaria. Questo è il passaggio alla cultura. La cultura è fatto sociale, Lévi-Strauss lo dice in tutt'altre maniere, appunto, e in tutt'altra epoca, però si trova nella definizione stessa di Taylor in quanto membro di una società, dice Taylor. Quindi in questa nozione di cultura, 1871, nell'opera Primitive Culture, che ha poi appunto un lungo sottotitolo, il discorso antropologico si fonda come discorso che avrà tutti i suoi sviluppi, ma finalmente specialistico, è uno sguardo diverso rispetto alle altre discipline umane, e questa contrapposizione, separazione natura-cultura è appunto un po' riassuntiva della definizione di cultura di Taylor, e definisce appunto il contenuto dell'impresa antropologica. La fonda e le dà dignità. Quella che si può chiamare ignoranza, io la chiamo cultura, e questo mi fa antropologo. Ignoranza va benissimo come categoria, è un'altra storia, non è la mia storia. Tutto quello che trovo nell'uomo in società, cioè il catalogo delle cose che ci dice Taylor, sono cultura. Per fare quella operazione che dicevo di Crean, di andare a vedere, e qui come vedete alcune delle cose che lei dice, sistema, l'entità distinte, eccetera, si trovano in nuce almeno anche nella definizione di Taylor. L'operazione che fa Crean appunto è di ci dà innanzitutto qualche piccolo cenno di semantica storica sul termine cultura, cioè come si è sviluppata, ma poi va a vedere alcune singole opere di alcuni singoli autori, fino a Clifford e un'altra etnografa, Lamarchi, che sono proprio di oggi, e i campioni dell'antropologia critica, che più critica non si può, e andando a leggere tra le righe anche lì trovo tracce, dice Crean, di questi tre elementi, e poi farà un confronto con quello che se ne può dedurre dal discorso gramsciano. Da un punto di vista così, appunto, di cenni di storia del termine cultura, le prime parole della definizione di Taylor, dico cultura o civiltà. Questa era un'associazione, cultura è considerato sinonimo civiltà e messo al singolare, che stava, diciamo, generalmente come generale processo di sviluppo intellettuale, spirituale ed estetico comune a tutta l'umanità. la sinonimia tra civiltà e cultura, dice Crean, è un portato del razionalismo illuminista e del suo universalismo. Già all'epoca di Taylor questa sinonimia cultura e civiltà non era più tanto in voga, perché all'universalismo razionalista, laico, illuminista, nel corso stesso, tra fine dell'Ottocento, ma insomma a partire dalla fine del Settecento, si contrappongono altre teorizzazioni di matrice romantica, come diciamo più esplicito teorizzatore le fa il nome di Johann Herder, che proprio alla fine del Settecento diciamo avvia una pluralizzazione del concetto di cultura, che poi finisce diciamo nel discorso antropologico più moderno, post-tayloriano. Se c'è una visione unica di cultura, sinonimo di civiltà, che è il culmine del progresso umano, a cui tutti quanti, discorso evoluzionista, per stadi successivi, attraversandoli più o meno necessariamente, arriveranno, il che da un lato è un discorso che fonda e razionalizza la superiorità dell'uomo bianco occidentale, possibilmente britannico, su tutto il resto del mondo, dall'altro è un discorso radicalmente antirazzista. L'umanità è una, e tutta l'umanità dalle tempo, attraversati gli stadi necessari che deve attraversare, arriverà a quel culmine. Noi ci stiamo già adesso, e quindi, come diceva appunto Kipling, portiamo il fardello della missione civilizzatrice nel resto del mondo. Ma non è che loro non ci arriverebbero, anzi, se andiamo a vedere i selvaggi di oggi, fine Ottocento, è come erano i nostri bisnonni. L'uomo primitivo di cui scaviamo tracce, e Darwin ci ragiona sopra, e il geologo Lyell ci fa i suoi ragionamenti, eccetera, nasce la visione evoluzionista. I nostri antenati, uomini di Neanderthal e primi homini sapientes, erano quello che sono oggi i selvaggi che noi abbiamo il compito di civilizzare. Quindi da un lato è un discorso appunto che razionalizza e fonda il primato dell'uomo bianco occidentale, ma dall'altro è un discorso antirazzista, è un discorso per cui l'umanità è una, la mente umana è una, e non ci sono uomini di serie A e di serie B, o C o D, o non uomini addirittura. La reazione romantica all'universalismo di matrice illuminista si sposa al grande moto nazionalistico che in Europa nell'Ottocento si sviluppa in direzione verso la pressione di creazione di stati nazionali, e l'idea di cultura va ad associarsi, si rende plurale, si associa a quella di popolo, a quella di nazione, a quella di tradizione, ma ognuno ha la sua. Dunque il modello non è più unico, e cultura, da essere sinonimo di civiltà, patrimonio universale dell'umanità, anche se per il momento di pochi, diventa piuttosto sinonimo di modo di vivere, di identità, che qualche anno fa avremmo detto identità etnica. Questo discorso, appunto, che è una reazione romantica, di epoca romantica, all'universalismo razionalista illuminista, è di fatto quello che poi arriva fino ai giorni nostri e che diciamo comincia a dare sostanza a quella, a quel secondo aspetto, cioè le culture come entità distinte l'una dall'altra. Una terza accezione ulteriore, diciamo, ma dal nostro punto di vista meno rilevante, più tardo ottocentesca e primo novecentesca, è quella che restringe ancora una volta il concetto di cultura ai prodotti dell'alta cultura, cioè i prodotti dell'attività intellettuale, artistica, quindi musica, letteratura, pittura, eccetera, ed è un po' la nozione corrente di cultura, dicevo prima, ignoranza, il contrapposto dell'ignoranza, ma questo dal nostro punto di vista è meno rilevante. Quello che arriva al discorso antropologico, diciamo moderno, è la cultura come modo di vivere, quindi un'accezione plurale delle culture, l'intreccio con le ispirazioni universaliste di matrice illuminista perdurano, è una tensione, diciamo, che attraversa tutta la storia degli studi. Se prendiamo due aspetti, apparentemente sono contraddittori: il relativismo culturale, che è una caratteristica in certo modo ineliminabile del discorso antropologico, che cioè dà dignità e diritto di esistenza a tutte le culture in quanto tali, e diritto di avere ogni gruppo le proprie tradizioni, la propria cultura, senza che nessun altro debba togliergliela e stipparla in nome di un miglioramento, di un o altro, insomma, teorizzazioni più canagliesche. Il relativismo culturale, che in qualche modo ha in sé il rischio di una inconoscibilità perenne dell'una cultura con l'altra, perché se tutte sono entità distinte, come si farà a capirsi realmente fino in fondo fra l'una e l'altra? Ha però anche un risvolto opposto, appunto, di carattere universalista. L'ONU, dopo la guerra, fa tutta una serie di operazioni istituzionali, politiche, ma che hanno anche un forte contenuto ideologico, culturale e teorico, basato esattamente sulla visione che tutti i popoli del mondo, comunque organizzati politicamente, e tutti gli uomini sulla terra e le donne sulla terra hanno gli stessi diritti, e nessuno può, diciamo, conculcarli. Esiste la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Gli antropologi americani, per esempio Melville Erskovitz fu molto attivo su questo, erano parte attiva nella definizione di queste teorie, che sono teorie universaliste, che sono prese di posizione universaliste, che danno in qualche modo per presupposta una natura umana esistente e fatta di alcunché, per cui si può parlare di crimini contro l'umanità. Esiste la tradizione dei sacrifici umani, esiste la tradizione delle cose che dall'esterno potremmo chiamare torture, si ha diritto di mantenerla, non si ha diritto di mantenerla. In termini strettamente relativisti, ognuno dovrebbe fare come gli pare e tutto dovrebbe essere ugualmente rispettabile. In termini universalisti, se riconosciamo un corpus di elementi che fanno umanità e che non si debbono toccare, e forse non tutte le strade sono ugualmente lecite. È una tensione costante. Qui mi fermo perché vedo che è passato il tempo. C'è un libretto che vi consiglierei molto vivamente, molto piccolo, di Francesco Remotti, che si chiama Prima lezione di antropologia. Lei già lo conosce. È, secondo me, molto interessante, perché è prima lezione di antropologia. È molto piccolo, ma è molto, molto denso da un punto di vista teorico, e si muove esattamente su questo tema. La quanto integralmente l'umanità sia un fatto storico, quanto integralmente il costruirsi come esseri umani sia un fatto culturale, e nello stesso tempo la dinamica fra la variabilità e gli elementi di universalità che pure nell'esperienza umana riconosciamo. Lettura consigliata di oggi. Arrivederci alla